luglio 1981. Roberto Succo assassina i suoi genitori fino a quando scappa.
È stato messo in carcere, è riuscito ad evadere ed è andato in giro per la Francia e altri paesi a uccidere altre persone.
Ha ossessionato parte del nostro nord-est, anche parte dell'Europa, la Svizzera, la Francia, con i suoi crimini. Compariva e scompariva ed era una sorta di demone, una sorta di demone che poteva vivere nell'ombra.
Il 1981 è stato un anno buio, ma anche un anno di contrasti, perché c'era tanta oscurità, c'erano omicidi, c'era questa diffusione di droga, diffusione di prostituzione, ma al compenso era anche l'anno della musica, dei colori e della moda.
Scherzare, rimettiamoci la maglia, i tempi stanno per cambiare.
E ora con Matearium parleremo dei loro ultimi progetti. Ieri infatti è uscita, come abbiamo sentito, Buio 1981, una graphic novel raccontata nell'oscurità, che prende spunto dai fatti di sangue avvenuti agli inizi degli anni 80 tra Mestre, le valli del Natisone e la Francia, mentre si è appena concluso il progetto Marta, 8 riflessioni sulla scrittura, 8 podcast dedicati alla ricerca su Marta Fiascaris, mistica ribelle san danielese del 600, che racchiudono riflessioni sul lavoro di stesura e fonti storiche a corollario di ogni puntata. Con noi abbiamo Alessandro Di Paoli, Chiara Signorini e Stefania Ursella. Benvenuti.
Grazie, benvenuti a voi.
Allora Alessandro, partiamo proprio da te. Come nasce Buio? L'abbiamo sentito poco fa nel trailer. Perché hai proposto questa vicenda inizialmente in forma di testo teatrale? Giusto, vuoi raccontarcelo?
Beh, nato perché io lavoro tante idee, sono immerso da tanti progetti, tante proposte, anche perché collaboro per dei progetti di tutoring e quindi sento in continuazione proposte di storie e tutto quanto. E c'era questo progetto che avevamo lavorato all'interno del liceo artistico Sello per il Palio studentesco, che continuava a ronzarmi nella testa. E continuava a ronzare nella testa anche di alcuni dei partecipanti a quella rappresentazione. E nell'estate del 2019 ci siamo trovati tutti quanti nell'esigenza di dover continuare questo percorso, che è un percorso un po' strano, perché Buio 1981, come dice il titolo, è uno spettacolo ambientato esattamente in quell'anno, nel 1981, e che si svolge al buio, cioè gli attori si muovono in scena illuminati solo da delle torce elettriche, un po' come in un racconto di paura.
C'è un'atmosfera molto molto particolare, no? Questo contrasto tra luce, ombra, sfarzo e decadenza. Ma perché hai deciso di proporlo a dei ragazzi del Palio? Non è una scelta usuale?
No, allora, innanzitutto non è usuale. Lo spettacolo che avevamo fatto all'epoca al Palio era molto edulcorato, leggero, non andava in profondità. Il fatto che ovviamente questi ragazzi passano da essere ragazzi ad essere uomini e donne, e quindi queste persone che mi hanno chiesto di continuare il percorso hanno un'altra età, adesso vanno all'università, fanno altri tipi di esperienze. Quella sensazione che era un po' nitida, innocente di prima, adesso è diventata un po' più torbida, è entrato un elemento di sensualità, anche leggermente di ambiguità. Quell'ambiguità che non puoi avere con i ragazzi ovviamente nel percorso scolastico qui c'è, e va a prendere tutto quel mistero, quel torbido che c'è nel buio, che è il luogo dove ci si nasconde ma anche dove ci si rivela nella propria identità.
Ecco, ricordiamo da che fatti di cronaca parte questo spettacolo e poi la graphic novel.
Parte da dei fatti di cronaca che hanno ispirato anche un testo teatrale di Coltès nel 98, e i fatti di cronaca però sono dell'81, un crimine di cronaca nera di questo ragazzo, insomma, che si macchia di una brutta azione, diciamo. E senza andare a rimarcare nel dettaglio, perché insomma è sempre molto molto doloroso, quello che ci colpiva era il fatto che questo ragazzo, lo definivano un angelo perché era intelligente, perché era di bell'aspetto, anche molto molto colto, inizia a vagare in giro per l'Europa come un angelo nero, un angelo oscuro, e inizia a disseminare dei crimini. E noi quello che ci interessava era il suo valore simbolico, oltre al legame con la nostra terra, ma il fatto di questa presenza incontrollabile che rischia di entrare come un'ombra nelle nostre esistenze.
Cosa ti ha colpito nel proporle ai ragazzi e nel vedere le loro reazioni? Dopo lo chiedo direttamente a Chiara, che ha partecipato in maniera attiva.
Ma in realtà, sai, se tu spegni la luce, no? Tu adesso sei nello studio, se tu spegni la luce, esalti tutte quelle che sono le luci, no? Che appaiono nell'oscurità, ovvero tutti quelli che sono i colori, tutti quelli che sono dei piccoli mondi. E la cosa paradossale è che noi parliamo di buio, ma quello che si nota poi è il colore, la luce, lo sfarzo, anche l'ironia che c'è in tutto questo.
Certo.
Quindi non è una nota unica, non è buio uguale oscurità uguale nero profondo, no? È un nero, un'oscurità da cui escono fuori tutti degli universi brillantissimi.
Certo, lo dice anche nella versione del trailer più lungo, che chi ha voglia potrà andare a cercarsi ad ascoltare, che rischi addirittura di alzarti e di ballare, no? su questa colonna sonora che poi avete utilizzato per lo spettacolo, per anche enfatizzare questa compresenza tra buio e luce, questo contrasto. Ricordiamo che nello spettacolo tutte le canzoni sono del 1981 e pubblicate nel 1881, giusto?
Sì, esattamente, ci sono delle hit pazzesche. Da Maledetta Primavera della Goggi a e poi Rapture di Blondie, e poi cosa c'è?
Under Pressure,
Paolo Conte con Via Con Me, insomma è stato un anno molto molto ricco.
Erano anni molto 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 significativi. Per i ragazzi invece, in questo punto do il benvenuto a Chiara. Signorini, benvenuta Chiara.
Grazie mille.
Perché per noi, per la nostra età, sono musiche che abbiamo già sentito, per voi è stata tutta una scoperta, sia la ricerca musicale sia la ricerca dei costumi. Tu hai una lunga storia in questo percorso, che poi adesso vedremo, vi ha portati alla graphic novel, ma partecipasti al Palio e poi al riallestimento del 2019, giusto Chiara?
Sì, esattamente. Quindi diciamo che ho una lunga storia da raccontare su Buio 1981.
E quindi questa ricerca, cosa vi ha colpito dell'epoca? Avete fatto una ricerca filologicamente corretta, sia sui costumi, sulla società, sulle musiche?
Sì, esattamente. Gli anni 80 sono degli anni che affascinano noi giovani. Anche oggi, culturalmente, noi siamo ispirati dagli anni 80. E noi sentiamo storie riguardanti questi anni dai nostri genitori, ma anche da serie TV, da programmi, dalla letteratura stessa. E quindi questi anni noi li troviamo estremamente affascinanti, e la cosa più bella di questo spettacolo probabilmente è stato il divertimento nel celarsi in questi panni degli anni Ottanta, nel scoprire le musiche che sono incredibilmente coinvolgenti, incredibilmente orecchiabili.
Ecco, le musiche fanno anche dal fil rouge per la graphic novel, perché le avete trasportate. Come mai?
Sì, noi volevamo riprendere un po' l'esperienza teatrale, riprendere questo elemento fondamentale nello spettacolo che è la musica e riapplicarlo anche nella graphic novel. La musica è fondamentale per il pubblico affinché si possa immergere nella storia, affinché possa afferrare questa epoca degli anni Ottanta. E quindi ci piaceva poter contemplare questo elemento anche con la graphic novel.
Certo, allora dovevate fare inizialmente una sorta di brochure, no? Un programma di sala per le eventuali repliche del riallestimento che avete fatto con la compagnia FDN, giusto?
Sì.
E poi sì. Il lockdown, fondamentalmente.
Esatto, questa diciamo è stata la nostra avventura. Inizialmente volevamo appunto fare un catalogo che raccogliesse queste ricerche dei costumi, la ricerca dello stile per i personaggi, delle atmosfere, e creare una sorta di, che so, magazine di moda. Però poi diciamo abbiamo raccolto tanto materiale, tanti bozzetti, tante idee, suggestioni, anche tanti testi, e quindi abbiamo capito che il nostro desiderio era un altro, era quello di poter raccontare questa storia in un'altra maniera, in un'altra forma differente. E poi con il lockdown diciamo abbiamo avuto lo spazio e il tempo per dedicarci a questo progetto.
Certo. Come avete lavorato tu, Alessandro? Allora, Alessandro ha scritto la sceneggiatura, è corretto?
Sì, esatto.
E avete lavorato a distanza?
Abbiamo lavorato a distanza, comunicavamo soltanto tramite chiamata, tramite messaggi, e Alessandro ha pensato anche un po' allo storytelling, alla sceneggiatura dell'intera graphic novel, e quindi lui, chiamandomi, mi proponeva delle idee, mi proponeva delle scene da poter realizzare e illustrare, e io partivo con dei bozzetti, glieli mostravo, e poi da quelli, diciamo, si continuava con l'illustrazione, e poi dopo questa c'era un altro scambio di idee, e così via a catena.
C'è un tono anche grottesco, no? Semirealistico.
Sì, esatto, ho voluto giocare con i contrasti anche nella realizzazione delle illustrazioni. Lo spettacolo, ma anche la graphic novel di per sé, è un gioco di contrasti tra buio e luce, tra sfarzo e decadenza, e anche tra grottesco, onirico, surreale e realismo.
Certo, cosa ti ha colpito, Chiara, nel fare un lavoro del genere? Hai empatizzato con quello che raccontavi, è un tema molto difficile.
Sì, è una storia, diciamo, molto, molto dolorosa in un certo senso, molto cupa, e ho empatizzato molto durante il processo lavorativo con quello che facevo. Ho ritrovato le emozioni che provo in sala prove durante, diciamo, la creazione delle illustrazioni, ed è stato per me molto difficile poter rappresentare scene così macabre, così, così dure, così profonde. Mi sono trovata in difficoltà, ad esempio, a realizzare delle illustrazioni che rappresentavano i genitori di questo assassino, di questo Roberto, uccisi, immersi nella vasca da bagno.
Ti ha aiutato Alessandro in questo, come lavorare con lui? È una visione multidisciplinare, no? Che aiuta molto, secondo me, a livello creativo.
Sì, assolutamente, è stata un'esperienza incredibile, perché poi Alessandro è geniale, è sempre ricco di idee, ricco di suggestioni, e mi ha stimolata e mi ha anche molto spronata in questo processo creativo. Con altre persone non sarei riuscita a realizzare questo grande progetto, però con Alessandro, nonostante la distanza, mi sono veramente molto divertita, ho trovato molta empatia, molta affinità.
Alessandro, un sacco di complimenti per te. Adesso vedremo se l'altra tua partner di lavoro per Marta, Stefania Ursella, condivide. Com'è stato invece, Alessandro, per te fare questo lavoro?
Io, come vedi, sono immerso dalle idee, no? E quando trovo delle persone con cui riesco ad avere una comunicazione, un linguaggio in cui ci capiamo, per me proprio è il paradiso, perché io non so fare quello che ha fatto Chiara.
Certo.
Io proprio non lo so fare. Io riesco a la cosa bella è che mi immaginavo la scena, gli davo la proposta, descrivevo nel dettaglio la scena, lei mi faceva il disegno, ed era non so quante volte più bello di come me l'ero immaginato io.
Fantastico, proprio... vuol dire che il rapporto c'è, che il lavoro alla base è stato proficuo. Per chi volesse, la graphic novel dove la si trova?
Si trova sia sul sito di Matearium, dove si possono vedere delle immagini, degli approfondimenti, no? È molto facile da trovare, se non la trovate ci scrivete una mail, insomma vi aiutiamo a trovarlo, oppure nelle due librerie friulane, una è la Wumeister di San Daniele e l'altra Kobo Shop di Udine.
È importante, completamente autoprodotto, giusto?
Completamente autoprodotto, imprenditoriale, capitale investito nell'arte. Proprio così.
E che sia un segnale forte, dicevi adesso che è finita la graphic novel, che è stata, diciamo, partorita durante il lockdown, e ora anche di girare pagina. Io spero che questa sia la cosa che veramente ci aspetta prossimamente, veramente di tornare a una vita normale. Altro progetto importante, l'abbiamo detto in apertura, è Marta, e altra partner con cui hai lavorato è Stefania Ursella. Benvenuta Stefania.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Allora, il tutto parte da una lunga ricerca. Il risultato è semplice, apparentemente semplice, ma il lavoro dietro è tanto. E da dove parte il tutto, Alessandro?
Il tutto parte da, è importante citarlo, da Angelo Floramo, Deus Ex Machina, di tantissime idee che stanno girando in giro per il Friuli, in cui, così, con nonchalance, una sera del 2015, ci ha raccontato un aneddoto di questa mancata santa di San Daniele, che faceva miracoli, guarigioni, che aveva scritto un Vangelo dal suo punto di vista, ma proprio ce l'ha detta così, sai,
tra una come le butta lui, sì, esatto.
E ovviamente siamo tornati a casa sconvolti, cioè come poteva essere stata dimenticata una storia del genere? E infatti abbiamo dedicato poi un 3-4 annetti a leggere libri, a incontrare storici, a scoprire documenti che erano stati dimenticati.
E poi c'è stato un lungo percorso, perché ne è nata una drammaturgia, delle visite guidate alla Guarneriana, un concerto, è corretto?
Sì, un concerto, le performance presso la Guarneriana, adesso c'è il podcast, c'è una tesi di laurea di una delle storiche che ha collaborato, ovviamente non tutti i lavori che abbiamo fatti noi, ma c'è una tesi di laurea che viene pubblicata, un romanzo che sta per essere pubblicato dedicato a Marta, sempre di una studiosa discendente tra l'altro della famiglia Fiascari, tanto per capire quanto è potente questa figura.
È stato inventato anche uno strumento musicale.
Esatto, è praticamente un violoncello a cui è stata tolta la cassa di risonanza, mantenuto solamente il manico, le corde, e con un ponte sospeso collegato delle molle di metallo va a finire in alcune membrane che amplificano questo suono, facendo sembrare che viene suonato all'interno di una cattedrale, idea e realizzazione di Davide Ceccato.
L'abbiamo sentito l'anno scorso proprio qui dai nostri studi e aspettiamo con ansia di poter assistere di nuovo al concerto. L'ultima data è stata fatta nel 2020, se non sbaglio, a Rivedarcano, giusto ottobre, prima della chiusura dei teatri.
Sì, esattamente, proprio il giorno prima, esatto. Il giorno prima che chiudessero tutto quanto.
Ecco, quindi con le musiche originali di Matteo Sarcinelli, eseguite da Davide Ceccato e con Laura Giavon. Speriamo di poterlo riascoltare presto. E nel mentre è nata un'altra cosa, quindi dovevate fare, mi sembra, delle lezioni per gli studenti.
Sì, delle conferenze da portare nelle scuole per un bando regionale, ovviamente adesso nelle scuole non ci si può avvicinare, neanche i ragazzi, noi in certi casi si avvicinano. E quindi noi abbiamo detto, e mo che si fa?
Ecco, allora che si fa lo chiediamo a Stefania. Cosa avete fatto, Stefania, con il mezzo utilizzato da tutti negli ultimi 2 anni?
Sì, abbiamo anche noi sperimentato questa formula che è appunto il mezzo più diffuso degli ultimi 2 anni, ovvero il podcast. È stato proprio un esperimento perché si è trattato non soltanto dal punto di vista tecnico, anche dal punto di vista del linguaggio, perché abbiamo dovuto trovare la formula migliore per raccontare delle cose a chi soltanto ti ascolta, e quindi si è trattato di una ricerca sul linguaggio e anche sul tono delle nostre voci.
E io li ho ascoltati alcuni, sono molto godibili, c'è un'impronta ironica che aiuta molto e ci sono molti contenuti. Ogni podcast praticamente è il pretesto per parlare di come si può scrivere correttamente, e poi c'è anche un corollario, una fonte storica a corollario.
Che è disponibile poi sul sito per far seguito dell'ascolto. Appunto ogni puntata prende spunto da un elemento della storia di Marta Fiascari per poi parlare della scrittura, dei temi della scrittura.
E qual è il tuo intervento preferito, Stefania, quello su cui hai puntato di più? Gli interventi sono sia tuoi che di Alessandro?
Sì, sono puntate alternate e eravamo divisi in precedenza i temi, e tra tutti quello che mi è piaciuto di più affrontare è il tema della condizione femminile, che è nella puntata 4, sia perché nella storia di Marta è sicuramente uno degli aspetti che ho trovato più affascinanti, proprio il suo distinguersi come donna dalle consuetudini e dalle aspettative dell'epoca sulle donne, e poi anche per quanto riguarda l'aspetto della scrittura. Mi ha dato modo di affrontare il tema del personaggio e dell'importanza di non appiattirlo ad una funzione, ma di arricchirlo con dettagli. È una cosa che trovo molto importante nell'attività di scrittura.
E Alessandro, per te qual è stato l'argomento da sviluppare che ti ha colpito di più?
L'argomento che mi ha colpito di più non è in una mia puntata, ma è in una puntata di Stefania, che è l'ultima, Oltre, si intitola, perché lì veramente quello che alla fine di cui parliamo, ci sono per la prima volta le nostre due voci assieme, sono tutte queste collaborazioni, tutte queste implicazioni. È una puntata, tanto per dirti, in cui abbiamo il cameo di Aida Taliente,
certo,
la cui voce è sempre per noi rivelatrice di come ci immaginiamo Marta. Ci sono Davide Ceccato, Laura Giavon che parlano del concerto, ci sono un sacco di voci, di suoni, di musiche, e lì veramente è proprio un preludio di quando ci ritroveremo finalmente assieme, al di là di queste costrizioni.
Il tema trattato è spingersi oltre le aspettative del pubblico. Cosa significa? Cosa vuol dire per voi?
Nel senso che questo è uno dei problemi più forti di quando si scrive una storia, no? Perché magari puoi avere bene in mente il finale, e il problema è che se il pubblico immagina dove tu vuoi andare a parare, il finale poi diventa prevedibile.
Certo.
E quello che noi dovevamo cercare era quali sono le carte che noi non abbiamo ancora giocato, dove stupiamo ancora il pubblico dopo che gli abbiamo raccontato tutto. C'è nella puntata 7 il miracolo che fa Marta nelle nostre vite, la puntata della corriera, che dice vabbè, dopo quello, e noi ci siamo accorti che in realtà avevamo ancora
qualcosa,
un paio di assi da giocare, e lì dove stupisci il pubblico, no?
Certo.
Almeno dove speriamo di stupirlo, perché insomma è sempre un lavoro in previsione, no?
Chiaramente. Allora, ci sono un sacco di cose interessanti per chi volesse sentire sui percorsi creativi che vanno seguiti, sulle regole base come il contesto, l'immaginario, e più tanti contributi fatti anche da storici e le fonti da cui avete attinto. Per chi volesse, per ascoltare il podcast di Marta?
Allora, per chi vuole, ci sono i podcast sul nostro sito www.materium.it, sono su Spotify, sono su YouTube, sono su SoundCloud, e come al solito, se non riuscite a trovarli, ci scrivete una mail e vi aiutiamo noi a trovarli, o ve li forniamo.
Ecco, io allora nel salutarvi ricordo che cosa per voi molto importante è avere un feedback da parte del pubblico, giusto? Che ci tenete che compilino due domande quando visionano i vostri prodotti, è corretto? Perché ci tenete particolarmente?
Beh, perché senza feedback, senza nessuno che ti dà un commento, non sai mai come reindirizzare il tuo cammino nel caso in cui ci sia qualcosa che non è andato, o come rafforzare delle cose che invece sono positive e che tu non riesci a vedere. Per noi è importantissimo.
Perfetto, allora andate tutti a guardare la graphic novel e andate tutti ad ascoltare i podcast su Marta Fiascaris. Grazie.
A voi.
Precious and fragile things need special handling. My God, what have we done to you? We always tried to share the tenderest of care. Now look what we have put you. Damaged, things get broken.